contrario, in cui dominano ancora i vecchi padroni. Noi siamo per la proprietà sociale degli strumenti e dei mezzi di produzione. Questa è una citazione che chi ha qualche conoscenza della storia dell'Ucraina potrebbe farla risalire ai bolscevichi o al movimento anarchico di Makhno. Invece mi stupirò dicendo che questa è una citazione proveniente dal movimento di liberazione nazionale ucraino del 1944, che universalmente o quasi universalmente, comunque all'interno della sinistra italiana internazionale, un movimento che viene considerato nazista, fascista e assolutamente lontano da punti di vista di classe. Perché ho voluto cominciare con questa citazione? Perché sulla questione ucraina e in generale su quello che di solito avviene nei paesi dell'est, ma in particolare in Ucraina, non solo c'è molta ignoranza e disinformazione, ma questa ignoranza e disinformazione viene a produrre delle sottoideologie su cui poi chi fa politica, diciamo, di quello che è rimasto, diciamo, della sinistra italiana, viene riprodotto ampiamente. Perché quello che è avvenuto negli ultimi mesi in Ucraina, negli ambienti di una certa sinistra, di gran parte di questa sinistra, è stato proposto come un grande scontro politico, geopolitico, ideologico, che si stava combattendo in Ucraina. Da una parte il governo di Poroshenko e il nuovo regime installatosi dopo i movimenti di Maidan, da una parte, e dall'altra i movimenti delle repubbliche secessioniste dell'est, per cui da una parte esisterebbe, come dire, una sorta di giunta, l'hanno chiamata, no? Di Poroshenko, di fatto sostenuto da elementi di carattere nazista, eccetera, 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 sarebbero i banderisti, sarebbero quelli che derivano dal movimento di liberazione nazionale ucraino, dall'altra un movimento sicuramente composito, ma antifascista, antiimperialista, perché si oppone, diciamo, all'integrazione all'interno dell'Unione Europea, al controllo degli Stati Uniti sul territorio ucraino, e pensa e immagina di poter costruire delle prospettive diverse anche al di fuori, diciamo, del capitalismo, in cui cose viene affermato. Diciamo che questo è un sottoprodotto ideologico che in parte, diciamo, funziona anche in Ucraina, perché è difficile immaginare che chiunque possa andare a morire, uccidere, farsi uccidere senza, diciamo, delle grandi proposte ideologiche, senza che ci sia, diciamo, una motivazione ideologica che ti spinga a uccidere, farti uccidere, ma che sostanzialmente appare, esiste anche in Ucraina, ma è molto più scolorito, e cercheremo di individuarlo e mettere, diciamo, di chiarire un po' di questione, togliere un po' di velo dell'ideologia e ritornare alla durezza, diciamo, dei fatti e della realtà. Cosa è successo in Ucraina? Vorrei partire da un elemento di carattere generale. Tornare, diciamo, a una serie di elementi di carattere storico, senza ricostruire la storia dell'Ucraina, ma cercare perlomeno di avere dei punti di riferimento da quando l'Ucraina è diventata uno Stato indipendente nel 1991, a seguito del tentato putsch a Mosca nell'agosto 1991, quando ancora sopravviveva e esisteva l'Unione Sovietica. A seguito di ciò, una serie di governi nazionali, quello principalmente quello russo, quello ucraino e kazako, decisero, diciamo, unilateralmente di uscire dall'Unione, processo che poi proseguì, diciamo, in un percorso di qualche mese, con un referendum nel dicembre, per quanto riguarda l'Ucraina, del dicembre del 1991, un referendum in cui ci fu una grossa partecipazione, oltre l'80% della popolazione avente diritto al voto partecipò al referendum, e più dell'80% si dichiararono che la separazione dall'Unione Sovietica e la costruzione di un nuovo Stato ucraino indipendente. Una cosa da subito da far notare, che è abbastanza interessante, è che le due zone dell'Ucraina, che adesso una è quella, diciamo, della Crimea, che con il referendum che si è tenuto nella scorsa primavera vuole tornare a fare parte integrante della Russia, e la cosiddetta zona della Novorossia, che, diciamo, le province di Donetsk e di Lugansk. In questi referendum, nella zona di Lugansk e di Donetsk nel 1991, zona in cui c'è sempre stato un legame maggiore, perché c'è stata una forte immigrazione russa e in quelle zone, che essendo poi anche vicina, diciamo, alla frontiera russa, comunque nel 1991 a Donetsk e a Lugansk il 78-79% della popolazione votò a favore dell'indipendenza. Nella zona Crimea, dove praticamente oltre il 70% della popolazione è di derivazione direttamente russa, comunque oltre il 60% della popolazione votò a favore dell'indipendenza dell'Ucraina e della Russia. Per cui questo legame culturale, questa affinità con la Russia, di cui oggi si parla tanto, di cui si condisce ideologicamente questo processo di separazione, diciamo, dall'Ucraina, 23 anni fa non era così evidente, anzi era qualcosa di opposto, non si vedeva l'ora di andarsene da una unione che faceva acqua da tutte le parti. Si sperava che attraverso dei processi di integrazione con il resto dell'Europa, comunque con uno sviluppo nazionale autonomo, si sarebbe sicuramente vissuto meglio in un'Ucraina. Gli anni successivi per la storia ucraina furono molto simili a quello sia della Russia che degli altri paesi ex sovietici. Una situazione in cui ci fu un processo fortissimo di privatizzazioni, in cui diciamo grandissima parte di quello che formalmente era la proprietà statale, delle grandissime aziende, finisce sotto controllo tutta una serie di personaggi che in gran parte provenivano dalla vecchia. vecchia nomenclatura sovietica, ci fu un crollo economico-sociale di proporzioni estremamente significative. Tanto per intenderci, la media tra il 1991 e il 1996 del prodotto interno lordo fu questo quinquennio un bel 7,4% meno, tanto con alcune annate in cui si superò tranquillamente il 10%, in cui si assistette a un abbassamento significativo che già si era determinato negli anni sovietici, ma con un'accelerazione delle aspettative di vita, in cui mediamente gli uomini, cioè i maschi, arrivarono a una media di aspettativa di vita intorno ai 62-63 anni. Questa è una rappresentazione, diciamo, quando si hanno questo tipo di dati, di una società fortemente in crisi, di una società con pochissime mancanze di prospettive. Teniamo presente nel successivo quinquennio, che andò dal 2006 al 2011, sostanzialmente ci fu un rimbalzo dell'economia, di fronte sicuramente a un crollo, diciamo, dell'economia tanto significativo che era già iniziato, diciamo, nel periodo sovietico, che aveva subito un'accelerazione, diciamo, in questi primi anni, sia per gli accordi che vennero stipulati per il rifornimento del gas. Furono stipulati degli accordi per cui comunque la Russia garantiva un prezzo inferiore al 50% rispetto al prezzo del mercato mondiale all'Ucraina. Questo all'interno sicuramente di un tentativo, diciamo, di egemonizzare, diciamo, l'Ucraina, e dall'altra parte anche legato al fatto che gli pipelines seguono la strada, sono, attraversano l'Ucraina, per cui, diciamo, paese che abbia, diciamo, un minimo, deve essere riconosciuto un minimo. Di vantaggio, diciamo, comunque sono garantiti dei prezzi eccezionali che favorirono, diciamo, una certa ripresa dell'economia, che comunque non garantì la possibilità di tornare all'economia ai livelli del 1985. Cioè, sicuramente le zone, soprattutto dell'est, minerari, il settore metallurgico, soprattutto con una prospettiva di vendita ai mercati dell'Asia e in parte sul mercato russo, ebbero un rimbalzo. Sicuramente ci fu una ripresa del porto di Odessa, comunque un porto affacciato, diciamo, in Europa con grandissime potenzialità, ma sostanzialmente, diciamo, che questa ripresa non aveva comunque ancora garantito il ritorno ai livelli del 1985, con degli elementi ancora più negativi, se vogliamo segnalare, che il disavanzo della bilancia dei pagamenti continuò a crescere in modo significativo, cioè l'Ucraina continuò ad acquistare, importando soprattutto prodotti finiti dell'industria leggera in modo massiccio, e questo fu in grado di farlo accrescendo enormemente il debito estero. Cioè sia le banche occidentali che in parte le banche russe finanziarono questo processo, che a un certo punto 2011 e 2012 è arrivato a un punto di stasi, un punto significativo, cioè lo Stato ucraino è fortissimamente indebitato, non ha ristrutturato la sua industria, non ha nel periodo diciamo positivo, diciamo dal 2006-2011, rinnovato le sue infrastrutture, e per cui diciamo che in questo periodo, malgrado magari i grandi mass media non ne parlassero, l'Ucraina ha iniziato a entrare in un momento di fibrillazione su cui quali erano le prospettive della nazione. E lì è cominciato il dibattito, diciamo, all'interno della, delle classi dominanti su dove portare questo paese. Paese che solitamente è un vaso di ferro tra vasi di ferro, nel senso che ormai è decenni, se non 800 anni, che si trova, è una nazione che si trova all'estremo limite, diciamo, di quello che è considerata diciamo, l'area di controllo di egemonia tedesca e l'area di controllo di egemonia. Dove deve andare l'Ucraina? Questo è un dibattito che ha attraversato, diciamo, fortemente, che sembrava che avesse, diciamo, una fortemente l'elite ucraina, sembrava che potesse andare in direzione, diciamo, di un accordo con i russi, senza che nella seconda presidenza Yanushenko è venuto in modo fuori abbastanza, in modo abbastanza significativo e netto, ma ci sono state delle controtendenze che spingevano sostanzialmente in altre direzioni. Fondamentalmente quello che a un certo punto è successo in piazza Maidan, diciamo sostanzialmente questo, è stata a un certo punto l'estrema sintesi di quello che si stava avvenendo in un paese che assaporava, sentiva fortemente la crisi, una crisi economica, una crisi di prospettive, e che doveva decidere il proprio futuro, e che nell'estate autunno del 2013 si va, diciamo, e tutte le forze oligarchiche schierano le proprie forze, i propri elementi. Un elemento, diciamo, di chi propendeva, diciamo, per un accordo con l'Unione Europea, comunque con l'Occidente, inizialmente sicuramente è stato, diciamo, il favorire questo cosiddetto movimento di Piazza Maidan, che è cominciato abbastanza, come dire, in modo abbastanza limitato, no? Nell'autunno del 2013, ma che via via, diciamo, poi ha preso delle connotazioni che da un certo punto di vista assumevano anche delle rivendicazioni di carattere economico-sociale, dall'altro punto di vista anche di carattere, come vorremmo dire, tra virgolette, democratico, no? I superpoteri, per esempio, che ha il presidente dell'Ucraina, e che per quegli elementi che si vengono a produrre, diciamo, storicamente, quando ha iniziato ad avere dei successi significativi, questo è avvenuto nel gennaio del 2014, cioè quando per esempio sono stati amnistiati alcune centinaia di militanti che avevano partecipato, di attivisti, diciamo, di Piazza Maidan, che erano stati arrestati, eccetera, eccetera, durante questi primi mesi di mobilitazione. Quando sono stati riconosciuti, si sarebbe rimesso in discussione qual era stata la Costituzione precedente che dava così tanti poteri al presidente, questo movimento ha iniziato ad assumere dei caratteri, diciamo, più propriamente politici. Che vuol dire più propriamente politici? La chiara, che fino allora non era venuta, la chiara richiesta di allontanare il presidente, l'attuale presidente. Cioè di avere un cambio di regime interno, che avrebbe voluto dire sicuramente anche un cambio di orientamento verso l'Occidente, ma che all'interno del movimento, di questo movimento molto variegato, adesso cercherò anche di chiarire che cosa si muoveva, diciamo, in questa piazza, ha assunto, diciamo, una valenza più propriamente politica. Cosa si muoveva effettivamente in questa piazza? Beh, in questa piazza io ci sono stato più volte, si muoveva veramente di tutto. Molto qua in Italia si è parlato all'interno della sinistra dei gruppi paramilitari di estrema destra, Pravisecco, eccetera, 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 ma questi erano sostanzialmente un elemento che sicuramente era presente, ma molto limitato. C'erano interi settori sindacali, intere confederazioni sindacali, soprattutto dell'Ovest Ucraina, ma organizzati, diciamo, in modo abbastanza significativo. Esistevano tutta una serie di movimenti a carattere di difesa di interessi, per esempio agricoli, no? Come potrebbe essere, non so, un movimento, quello che c'è stato da noi, quello della mucca, come la chiamavano?
Quote latte.
Sì, tipo quote latte, ecco, tanto per intenderci, no? Anche settori di sinistra e di estrema sinistra hanno provato e hanno tentato di inserirsi all'interno delle mobilitazioni di Piazza Maidan con delle grosse difficoltà per i caratteri che aveva inizialmente avuto il movimento, cioè quello di un movimento pro Unione Europea, un movimento fortemente caratterizzato, per esempio, dall'elemento del anticorruzione, per cui, diciamo, una lotta contro il sistema politico visto come corrotto, eccetera, eccetera. Per cui, per esempio, una delle indicazioni: vogliamo entrare nell'Unione Europea perché nell'Unione Europea i politici sono meno corrotti. Se in Italia fare, diciamo, straridere, no? Però diciamo che è, diciamo, un elemento, come dire, di ingenuità, no? Qui non era preso tutta una serie di regole, di codicilli, eccetera, 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 per cui, diciamo, la corruzione è più difficile.
Scusa, ma che cosa intende per estrema sinistra?
Ma estrema sinistra, diciamo, per il fatto che noi stiamo parlando questa sera di un ambiente, diciamo, questo ambiente nella nostra area, diciamo, per cui qualcuno potrebbe essere interessato e ne parlerò magari in modo più approfondito. In realtà si tratta di piccoli gruppi di derivazione anarchica, di derivazione anarcosindacalista, di derivazione trotskista e socialista di sinistra. Se potessi, ecco, sintetizzare al massimo. In realtà che hanno una scarsissima influenza nella vita politica ucraina e anche in quei pochi movimenti sociali che si esprimono in Ucraina. Appunto, il mio riferimento è il fatto che magari, conoscendo molte delle persone che sono qua presenti stasera, potrebbero poi nella discussione, eccetera, eccetera, essere interessati a conoscere più specificatamente questo tema. Diciamo, ecco, appunto, c'è stato un tentativo, mentre nella cosiddetta sinistra classica, che, diciamo, il Partito Socialista Ucraino e il Partito Comunista Ucraino, sicuramente non c'era una volontà di partecipare a questi movimenti. Il Movimento Comunista Ucraino, il Partito Comunista Ucraino sostanzialmente è un partito filorusso, e non solo filorusso, ma addirittura un partito che negli anni della presidenza Yanukovych tutte le misure di austerità, tutte le misure di taglio della spesa pubblica, il Parlamento le sentiva tanto. Dava sostanzialmente una sorta di sostegno esterno al governo che era presente, al governo Yanukovych, alla presidenza Yanukovych.
Scusa. Dunque, Maidan non è stato simile alle altre esperienze di rivoluzioni colorate, cioè nel senso, nelle altre, per esempio, l'elemento anarchico, l'elemento alternativo, l'elemento concertano sarebbe stato il tema.
Difficoltà c'è stato questo elemento che si è presentato subito come un movimento molto più occidentale, e questa è stata una caratteristica, a cui però, allora, per esempio, cioè, nel movimento della Maidan, tanto per chiarire,
cioè, in Jugoslavia, uguale identico tutto il resto, i anarchici alternativi, eccetera, 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 c'erano tutti, cioè sarebbero stati tutti, e proprio anche a fare gli scontri con la polizia e quant'altro, e non perché erano così tanto furbi che, ma perché erano così tanto ciucci che, cioè, lo facevano proprio per essere pro-occidentali.
Nella Maidan, diciamo, quella poi, diciamo, che fa saltare il regime, e, diciamo, quella di quei 4-5 giorni, quella che va dal 17 febbraio al 22, quel tipo di elemento, però non caratterizzato politicamente, è presente, è sicuramente presente. Cioè, bisogna immaginarsi quando, ecco, una cosa importante da capire, diciamo, al suo momento topico, no? Al suo momento di massimo fulgore di Piazza Maidan, non è solo Piazza Maidan, dobbiamo immaginarci una grossa fetta, diciamo, del centro cittadino. Proviamo a immaginarci non solo una piazza, ma le quattro o cinque vie che vanno sulla piazza, che danno una larghezza di grossi boulevard, lunghi centinaia di metri, tutti completamente barricati, tutti completamente dove sono presenti contende di occupanti della piazza, dove tutte le vie sono state completamente disserciate e tutte messe ordinatamente, tutto per preparare gli scontri, dove ai lati di tutte le strade ci sono centinaia e centinaia di bottiglie pronte per fare le morte, tutto in modo molto ordinato e organizzato, in modo estremamente militare. Cioè, diciamo che il non so, per chi ha visto, diciamo, il maggio francese scompare, cioè. Ci sono dei dati che avevo preso perché era interessante. Il ministro degli interni, durante la crisi tra il 18 e il 22 febbraio, afferma che sono state portate via agli organi della polizia, oltre a quelli che saranno riusciti a tracciare con i loro mezzi, eccetera, eccetera, 267 pistole, 3 mitragliatrici, 92 granate, 15 mitragliatrici.
Il ministro dell'interno
è affidabile o non affidabile? Dalle dimensioni, diciamo, non erano 3 le mitragliatrici, erano una, le pistole non erano 260, le armi da fuoco c'erano?
L'ultima 2-3 giorni, sì, prima,
certo, no,
prima
detto,
no.
Ho detto,
quando la polizia è iniziata a sparare contro di noi.
Sì, sì, sicuramente io ho detto di 4-5 giorni, diciamo, stiamo parlando tra il 17 e il 22 febbraio, dove, diciamo, lo scontro diventa più caldo e significativo. Ci esistono le armi da fuoco, non sono armi da fuoco, non è che ce n'è una o due, diciamo, in Italia abbiamo conosciuto, diciamo, anche dei movimenti di piazza con l'utilizzo di armi, ma comunque è sempre stato fortemente limitato. Forse un giorno certo l'uso di armi da fuoco, però, diciamo, è tanto per far capire a un pubblico, diciamo, italiano la dimensione della cosa, diciamo, dimensione della cosa che tra il 17 e il 22, nel momento in cui diciamo Yanukovych dà ordine diciamo di aprire il fuoco, inizia a utilizzare le strutture repressive più di reparti più decisi eccetera eccetera, si parla diciamo di oltre 100 morti. Adesso tutte le cifre sono sempre state, come dire, sono state, non posso essere definite, però parlare di oltre 100 morti all'interno di un all'interno di un centro, di un centro città è una cifra significativa, di cui oltre 100 morti parliamo di almeno alcune decine di questi centinaia
di
poliziotti, per cui diciamo non è che era uno scontro, come dire, impari o completamente impari, diciamo, uno scontro che avveniva diciamo su un certo tempo, anche se ovviamente il punto di rottura, e questo secondo me è l'elemento più significativo e più, più interessante, diciamo, del movimento della Maidan, c'è un momento che, come dire, questo movimento sviluppa una sua, un certo suo grado di autonomia. Qual è il momento? È il momento in cui, a un certo punto, mi sembra il giorno 21 febbraio, i rappresentanti dell'Unione Europea atterrano a Kiev, vanno a fare un accordo tra Yanukovych, l'opposizione parlamentare, con, tenendosi ovviamente, come si può immaginare, a stretto contatto telefonico con Mosca, e fissano un accordo. Fissano un accordo che verrà rimessa in discussione la vecchia Costituzione, e ci saranno delle elezioni per il nuovo un governo di unità nazionale, e le nuove elezioni entro il dicembre del 2014. Attenzione, il dicembre del 2014 dobbiamo ancora arrivarci, no? In questo momento la piazza esprime una sua autonomia, la piazza dice, col cazzo, cioè un accordo del genere non sta più in piedi a questo livello, questo livello dello sconto, questo livello dello sconto, il minimo è far saltare, diciamo, Yanukovych e il suo, diciamo, il suo entourage, il suo governo, eccetera, eccetera. Questo è un elemento, importante. Un elemento importante in quanto sé, diciamo, che a mio avviso questo movimento non poteva immaginarsi, non poteva rappresentarsi oltre questo. Però esprime una sua, come dire, una sua valenza che è al di fuori di qualsiasi tipo, diciamo, in quel momento di accordi che vengono presi tra diverse cancellerie, no? Per traghettare, diciamo, per traghettare il paese. E questo è un elemento, secondo me, sicuramente interessante e su cui riflettere anche per voi, anche in questo. Quello che verrà successivamente, poi a partire dall'estate, con anche, diciamo, il processo di riflusso del movimento di piazza Maidan, è un po' quello che si viene a determinare, a spostare, diciamo, e su quello che succede, diciamo, a est. A est, già da febbraio, da marzo, eccetera, eccetera, città come Donetsk e anche in altre città, anche a Kharkov in parte sicuramente anche a Lugansk, i movimenti separatisti, che sono dei movimenti, attenzione, che non nascono al momento, che hanno una loro, già una loro lunga storia, sostanzialmente sono sorti tra il 2005 e il 2006, con delle caratteristiche Non so come, naturalmente prendetelo con le pinze, con tutto quello che può essere, che può rappresentare, sono dei movimenti molto simili a quelli che potrebbe essere la Lega Nord in Italia. Cioè, movimenti che sostanzialmente sostengono, qua noi produciamo buona parte delle, cioè, abbiamo gran parte dell'industria del paese, la ricchezza, siamo a un passo dal, dalla Russia, per cui se noi fossimo entrassimo, diciamo, di un po' tutta una serie di vantaggi economici, eccetera, 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 e dobbiamo tenere in piedi tutta quest'altra baracca, diciamo, che non funziona. Adesso cosa fate? Questo governo, che sostanzialmente aveva preso la strada filorussa, abbandona e non ci stiamo.
Ma non è vero, sono, sono le regioni più povere. Cioè sono a dotazione, erano dotati dallo Stato.
Dopo intervenire, no, finisco il ragionamento così dopo poi puoi intervenire. Sostanzialmente si dice, se noi ci staccassimo, se noi diventassimo, diciamo, delle repubbliche indipendenti, questo è un, diciamo, un movimento appunto che non nasce immediatamente, avremo tutto assieme. Tutto questo viene a collegarsi con dei quadri politici estremamente, che stanno già lavorando su altri tipi di prospettiva, che sono presenti sostanzialmente a Mosca, che sono nell'area moscovita, movimento, chiamiamolo così, rosso-bruno, sostanzialmente tutta quella, quell'area, diciamo, che va dal dei movimenti nazionalisti tardo-zaristi e tardo-stalinisti, tutta una serie di questi elementi si proietta immediatamente, tant'è che poi vedremo, come si è visto, gran parte del personale politico che terrà in piedi le repubbliche per i primi mesi sono tutti russi di Mosca, o comunque sono sostanzialmente dei russi, cioè non vivono, non arrivano a Donetsk, ma che svolgono direttamente un ruolo politico di rottura, perché hanno un'idea di quale è il ruolo che deve svolgere la Russia in quell'area, e hanno un'idea di un loro progetto politico, ed erano stati già operativi per esempio durante la guerra in Georgia, partecipando attivamente alla guerra in Georgia. Entrano in azione e sviluppano, diciamo, su un consenso intorno a queste ideologie che si erano già espresse anche agli inizi degli anni 2000, diciamo, un consenso direi minoritario su questa popolazione, ma significativo. Probabilmente chi oggi è a favore della creazione di stati separatisti in quell'area della popolazione sono circa il 30-35% della popolazione, che è una minoranza, diciamo, significativa, e su questo, diciamo, costruiscono le basi di creare le stesse condizioni che si erano create in Crimea con il referendum precedente che staccava la Crimea dall'Ucraina. Cercherò di essere breve, così può anche intervenire lei e magari intervenire anche altri, approfondire altri temi. Comunque, ancora in quel momento, l'accelerazione che porta comunque alla guerra aperta che comincia sostanzialmente nel giugno, ancora non rimane un'ipotesi molto labile. Io francamente mi è capitato di essere in Ucraina, di parlare sia con persone, diciamo, impegnate politicamente, interessate alla realtà sociale, che sono persone normali che fanno la loro vita, eccetera eccetera. Nessuno avrebbe mai immaginato che ci sarebbe stata una guerra in Ucraina. Era una cosa che era al di fuori della immaginazione di chiunque. Di un popolo che comunque aveva vissuto pacificamente anche, diciamo, anche in lunghi periodi anche estremamente difficili, in cui, diciamo, la minoranza russa che vive in Ucraina, non solo in quel sempre diciamo convissuto con tutte le contraddizioni del caso, no? Le cose che in certa misura ci sono anche da noi. La signora Ucraina non sa che a est si parla di quelli della
dove c'è la guerra
come banderisti, no? E poi come filo mosca, no? È sempre stata una cosa che si dice, si ripete, anche con Scottò, eccetera, eccetera, perché mai si sarebbe voluto immaginare di aver vissuto come da noi tra Perroni e Mangiapotenza, ecco, siamo a questi livelli, no? E, ma la guerra aperta, inimmaginabile, inimmaginabile, immaginabile, su cui sicuramente, diciamo, da questo punto di vista, questa deriva che si è voluta da giugno in poi è il frutto sicuramente delle contraddizioni del livello della crisi economica in cui l'elite, sia locale che centrale, non riescono a vedere una via d'uscita, e sicuramente dell'intervento delle potenze straniere, da una parte l'Unione Europea, gli Stati Uniti, e dall'altra parte sicuramente la Russia. Per lungo tempo, durante l'estate, durante i momenti più tesi dello scontro, la Russia ha cercato di sostenere la tesi che in realtà non c'era intervento, non c'era intervento, che sostanzialmente sono cose che si bisognava dire sì, la frontiera non la difendiamo in modo significativo, per cui tutti quelli che vogliono passare sono volontari, passaggio di armi, eccetera, eccetera, cioè, però in realtà il nostro intervento diretto non c'è. Questa è una cosa che un po' che è entrata in crisi via via che le informazioni arrivavano, e essendo stato io, diciamo, nell'estate a Donetsk precisamente, e avendo visto, diciamo, gli ufficiali russi in azione, in attività, eccetera, eccetera, mi lascia pensare che l'intervento c'era diretto, semplicemente mascherato, perché è impossibile immaginare che 4-5.000 soldati nelle interviste dicevano: voi cosa ci fate qua? Ah, io per questo popolo, per cui ci sentiamo molto vicino, come soldato ho rinunciato alle mie vacanze per venire qua a loro fianco. Ora, voglio dire, con tutto l'idealismo del caso, vi immaginate migliaia di sottufficiali e ufficiali che vanno a combattere per questo senso di... assolutamente, è inimmaginabile, è impensabile. E questo, secondo me, è uno degli elementi che spiega l'impasse e le sconfitte militari che ha ricevuto, diciamo, l'esercito regolare ucraino. Perché, anche se non spiega tutto, perché sicuramente la costruzione è stata molto difficile in Ucraina, i ragazzi non vogliono andare a combattere, al di là di quello che pensano della guerra, a volte pensano che magari la guerra è giusta, sì, dobbiamo liberare, eccetera, eccetera, in realtà di andare a combattere non è una voglia. C'è stato un relativo movimento delle madri di costretti, ci sono stati casi, per esempio, questi sono stati militari, no? Di chi in serie reparti sono entrati per non combattere, sono entrati in territorio russo. In territorio russo sono stati in coglione disarmati e hanno fatto indietro. Ci sono state proteste di interi reparti che avevano partecipato ad alcune battaglie, e quando sono tornati, insomma, hanno avuto di che ridire, diciamo. Per cui, diciamo, la scarsa propensione degli ucraini a combattere, a fronte invece di un piccolo esercito, diciamo, che si trova dall'altra parte, ma più motivato, composto anche in parte da mercenari e militanti politici, diciamo, ha prodotto questa situazione che poi ha portato questo all'impasse, che poi ha portato anche agli accordi di cessate il fuoco, eccetera, eccetera, su cui poi naturalmente si inseriscono anche le... Ecco, io avrei potuto raccontare tantissime altre cose, eccetera, eccetera, però vorrei che magari intervenendo voi, anche perché questa vorrei capire che potremmo parlare, e magari posso anche, se volete, parlare anche delle mie impressioni anche più personali, essendo stato più volte in Ucraina, diciamo, nella primavera e poi in estate direttamente nel Nord.
Scusa, e attualmente cosa sta succedendo?
Attualmente c'è un cessate il fuoco, c'è un cessate il fuoco che è stato...
Forse però bisogna dire alla popolazione che nel frattempo, cioè fra quando è cominciato a esserci un po' di casino nell'est e adesso, c'è stata in mezzo una guerra vera, cioè ci sono stati bombardamenti a tappeto sulla città, cioè una guerra come uno si immagina una guerra.
La situazione attuale, diciamo quella che si è sviluppata poi negli ultimi giorni, a seguito poi di una tregua che pur con delle rotture leggi, diciamo, no? Un cessate il fuoco, ci sono stati, proprio sono cose delle ultime, insomma, delle ultime poche decine di ore, da una parte ci sono state le elezioni parlamentari in Ucraina, che malgrado, diciamo, le elezioni, non perché ho una grande idea di come si svolgono le elezioni in Occidente, ma quelle che si svolgono nei paesi dell'est, in generale, gli ex sovieti, non hanno proprio tutti i carismi, diciamo, di come vediamo noi le cosiddette elezioni democratiche. Cioè, tanto per intenderci, in Ucraina, per esempio, questo lo potrà confermare, allora, il livello di passività, di interesse, diciamo, per la vita politica è molto scarso. Per cui esistono pochissimi settori attivi anche durante la campagna elettorale. E per cui molto spesso la campagna elettorale viene affidata a dei referenti in ogni città che di fatto gruppi di comitati elettorali che però sono dei tecnici, cioè che vanno a raccogliere veramente i voti, con promesse, con soldi, con tanti metodi, però diciamo è una, come sono comitati elettorali, per cui chi ha più soldi incide moltissimo. Qui diciamo il fatto che Poroshenko sia un oligarca, che sia molto ricco di suo, eccetera, eccetera, oltre diciamo i legami del potere occidente, sicuramente incide, diciamo, in una campagna elettorale, perché è in grado di smuovere apparati molto importanti nella raccolta del voto, molto più che magari degli altri partiti. La stessa cosa il piccolo è avvenuto nelle stesse elezioni che sono tenute invece domenica nelle repubbliche separatiste. Io leggevo che questo Zakharchenko è diventato presidente della Repubblica Popolare di Donetsk, è stato l'unico che ha avuto i mezzi economici di attaccare il manifesto. A parte erano solo due partiti, gli altri due li avevano esclusi, ma a parte quello, diciamo, proprio la possibilità di, diciamo, si sono tenute queste elezioni che comunque rappresentano una sorta comunque di stabilizzazione della situazione, assieme ad altri elementi della stabilizzazione che leggevo anche oggi. Primo, che c'era un accordo tra la società del gas ucraino e la Gazprom per i pagamenti dei debiti lo Stato ucraino, e lo Stato ucraino oggi ha pagato la prima rata del debito. Questo è un elemento, diciamo, tra virgolette, di rasserenamento della situazione, che sta stabilizzando e arrivando, diciamo, senza andare a risolvere questi tipi di problemi, poteva riaprire, diciamo, anche la partita militare. L'altro elemento è anche addirittura che il governo ucraino ha fatto delle aperture per l'acquisto di carbone nella zona di Donetsk. La possibilità di comprare il carbone, qui non ci sarebbe un accordo direttamente col governo, ma attraverso le aziende che gestiscono le cose, non c'è un formale riconoscimento Però diciamo, un altro elemento che se diciamo, si dovesse arrivare a accordi stabili per cui il governo ucraino acquista carbone da Repubblica, diciamo, è un elemento comunque di rasseneramento della situazione. In un quadro, secondo me, io fino a un mese fa pensavo che subito dopo le elezioni era molto probabile una ripresa del conflitto militare. Oggi sembra invece che si vada verso, diciamo, però diciamo che rimane in una situazione estremamente instabile, estremamente difficile, in cui secondo me l'elemento importante e fondamentale è la crisi economica. La crisi economica che continua imperterrita in Ucraina, un paese sostanzialmente fermo, e la crisi economica che è partita in Russia, e questo è un altro elemento interessante. Un rublo svalutato del 25% negli ultimi mesi, la caduta del prezzo delle materie è un elemento importantissimo per l'economia russa, perché l'economia russa vive sostanzialmente sulla vendita delle materie prime, che potrebbe aprire nuovi scenari nei prossimi mesi. Adesso mi fermerei.
Vuoi dirci qualcosa?
Beh, non lo so, io praticamente sono stata, diciamo, partecipante. Sono partecipata, diciamo, direttamente in tutti questi, dalla piazza Maidan sono stata a vivere proprio là, in una tenda.
E quando si immagina un buon motore per essere stato delle tende? Sono tutte queste tende che...
Intervento io a posto solo, avrei iniziato da un momento nel quando nel 1917 la Russia ha invaso l'Ucraina e si è instaurato comunismo. Io sono vissuta con il comunismo, odio il comunismo, odio adesso, sono eticamente russa, non conosco la lingua ucraina, è grave. È gravissima perché io sto nella zona che adesso è in confronto con la guerra, cioè Zaporozhye, è una diciamo, provincia adiacente. Siamo molto in rischio, abbiamo paura tantissimo che domani vengano russi a bombardare. I russi, la Russia. Se la Russia non avesse rotto le scatole all'Ucraina, non succederebbe nessuna guerra. Quindi. Non c'è niente da dire. Rompe le scatole da 300 anni.
Ma tu racconti.
Da 300 anni. Cioè, perché io, Ucraina, la metà in Russia, metà russa, metà ucraina, ho vissuto sempre in Ucraina e non conosco la lingua ucraina. Perché non ho mai, nessuno non mi ha insegnato. Hanno invaso, cioè, hanno costretto a noi parlare in russo. Adesso io sento una cosa grandissima, che una cittadina non sa la propria lingua. Perché ormai ho 37 anni, diciamo, imparare cioè, la lingua madre mia è russa, è grave. E questa è una crepa grandissima tra parte dell'est e dell'ovest. Diciamo due lingue diverse, è la prima cosa. Che secondo me deve essere la lingua russa piano piano sparire completamente e deve essere come tutte le altre lingue, come inglese, bulgaro e tutto il resto, e non principale.
Tu quali erano le ragioni per cui eri stata lì in piazza?
Allora, il giorno 30 ottobre dell'anno scorso, e mi sembra che una centinaia di ragazze, studenti, sono uscite alla piazza Maidan perché ex presidente Yanukovych all'epoca non aveva firmato l'accordo per entrata diciamo, in Europa. Erano ragazze tranquillissime che comunque hanno preso le bandiere e hanno cantato diciamo, i canzoncini, cioè, se non succedesse niente, queste ragazze al giorno di domani andassero via sicuramente, non succederebbe proprio niente. brutalmente cacciare via le persone. Sono state ferite, sono state le ossa rotte, cioè le teste rotte, cioè è stata una cosa, cioè praticamente ha picchiato i bambini a sangue. Giorno dopo, giustamente, la gente dice, ma che cavolo? Ma che facciamo andare così? E sono uscite le persone non per diciamo entrare in Europa, ma contro questo bastardo. Dopo due settimane lui altra volta ha cercato diciamo di forzare la piazza, ha liberato la piazza dicendo che adesso dobbiamo instaurare diciamo l'albero natale e la piazza deve essere libera, di nuovo feriti, di nuovo sangue. A questo punto, giorno dopo, sono usciti più di 1 milione di persone. E a questo punto sono andata io. Cioè, non per l'Europa, perché comunque, vivendo tanti anni anche in Europa, io ormai vivo in due stati, e conoscendo tutti i lati positivi e negativi dell'Europa, non era tanto a favore io di entrare Ucraina in Europa. Ma tanto vero che la corruzione dell'Ucraina è una cosa allucinante. È una cosa che gli europei non sognano nemmeno che cos'è. La mia amica che ha fatto il salto mortale per mettere in mezzo una piccola azienda agricola sua, ha fatto un vaglio, diciamo, bancario in un'altra azienda ucraina. E soldi diciamo più o meno di validità di 5 a 6 mila euro, che erano parecchie, sono spariti. Cioè, ha fatto un vaglio e non è arrivato al destinatario, ma poi hanno capito che è arrivato con delle truffe a una persona che alla fine ha perso il passaporto, cioè è truffa. Andate dalla polizia dicendo, senti, ma io che devo fare adesso? Perché la banca diceva, no, non possiamo fare più niente. La polizia ha detto, senti, se tu concedi la metà della somma a noi, noi iniziamo il processo. Se non dai la metà, noi non facciamo niente proprio, zero. Se tu vai in ospedale e non paghi la bustarella al medico, questo ti fa morire. Questo è il livello della corruzione in Ucraina. Cioè non parliamo dei giudici e la roba della polizia, non parliamo proprio. Cioè lì sono i bastardi dei bastardi. Cioè. Giustamente le persone vogliono in Europa, perché qua ci sono almeno qualche controllo, qualche cosa, almeno qualche piccola regola.
Nascondono solo meglio. Stanno a nascondersi solo meno.
Vabbè, parliamo della cosa alimentare, cioè dei alimenti. Alimenti che si trovano nei supermercati in Ucraina sono immangiabili completamente. Cioè, se qua ci sono dei controlli, più o meno. Tu non ti avvelini dalla carne. Cioè, diciamo sì.
Dimentichi mucca pasta.
Sì, lo so, io sono vegetariana da tanti anni, perciò lo so benissimo. Però voglio dire che i controlli qua e i controlli là sono due cose completamente diverse. Su tutto. Quindi praticamente io sono uscita perché volevo che il governo di Yanukovych andava via. Perché lui è un delinquente che ha tre volte, è stato tre volte in carcere. Una volta lui rubava i capelli, che erano di Disone, la prima volta. La seconda non mi ricordo bene. La terza, come si chiama quando le ragazze? Lo stupro delle ragazze. Cioè, è un presidente? ha fatto attorno a lui le persone proprio delinquenti. Tu non potevi fare niente assolutamente. Il Maidan adesso, secondo me, è una rinascita. È stata una rinascita, cioè è stato poi risveglio mentale delle persone. Cioè adesso, per esempio, io sono andata via ma da poco, da due mesi che sono in Italia. Prima ho partecipato ai movimenti della mia città, che abbiamo creato un gruppo di attivisti, delle persone che dicevamo: senti, se qualcuno delle persone statali anche, dove tu vai negli uffici, ti chiede la bustarella, dice a noi, ci vediamo noi, come dobbiamo fare con queste persone? Perché lo Stato non funziona, lo Stato siamo noi, quindi dobbiamo prendere il potere proprio nelle nostre mani.
Questo è quello che è conosciuto all'estero come campagna di illustrazione.
Illustrazione, esatto. Sì. Io sono stata, diciamo, un membro del comitato dell'illustrazione.
Questo è visto, quantomeno in giro per il mondo, è visto come una pratica fascista di repressione della gente.
Guarda, per quanto riguarda il termine fascismo, è una compagnia, cioè diciamo proprio una tattica russa per discriminare gli ucraini. Io sono stata a Maidan, non ho visto nessun fascismo. Invece se tu vedi quella che dicono i russi sugli ucraini, che siamo tutti fascisti. Ok, sono fascista, però non mi dovete rompere le scatole. Io nella mia città, nel mio stato, voglio stare come voglio stare io. Tu, Russia, devi stare per i fatti tuoi, punto. Hanno tolto la Crimea, io sono nata in Crimea. Mi hanno tolto la patria mia. Mi hanno portato la guerra in casa. Direttamente Putin.
Qui è percepito in un altro modo.
Purtroppo. Perché? Perché sono state molte campagne informative pagate dai russi.
Questo è un po' difficile da
no,
fare.
Non è difficile.
No, io vorrei dire una cosa.
Grande potere dei media russi.
Sinceramente.
Io ho visto la parte di 5 Stelle che dicevano le cose allucinanti.
La mia sensazione quando sono stato in Ucraina. Allora, io ho parlato con molta gente che aveva partecipato a Maidan con diversi orientamenti, cioè, che era stata simpatizzante della Maidan, eccetera, eccetera, dice: da qua riparte la nostra nazione, no? Da qua, da questo punto adesso c'è una nuova coscienza, eccetera, eccetera. A me sembra che questo nei fatti invece non si sia prodotto. Non si sia prodotto. Le ultime elezioni, diciamo, in Ucraina si sono svolte come si svolgevano i tempi di Yanukovych, cioè i criteri, i metodi sono sempre identici, cioè diciamo, non vedo che Poroshenko sia qualcosa di meglio, diciamo, rispetto agli Yanukovych, oltre diciamo all'elemento posizionarsi a livello internazionale in modo diverso, eccetera, eccetera. Un altro oligarca, no? Un altro oligarca che è sicuramente posizionato di terra rispetto ai suoi interessi, eccetera, eccetera, ha deciso diciamo di cambiare casacca. Io apprezzo molto quello che hai detto. Io penso che l'Ucraina, diciamo, ha avuto questa situazione diciamo tragica, no? Non solo nel XX secolo, ma anche precedente. Tu hai fatto riferimento al discorso del potere sovietico, no? Ma il potere sovietico, che sicuramente diciamo ha avuto dei programmi di russificazione, in altre zone dell'Ucraina molto anche pesanti, in altre situazioni ha fatto dei programmi, come dire, di ucraninizzazione, perché per esempio tutta la zona ex polacca, no? Ci furono proprio da parte del potere sovietico, pur di togliere l'influenza, diciamo, che c'era stata nella tradizione dell'impero polacco, programmi di ucraninizzazione, non di inserire il russo come russo, ma di inserire l'ucraino, perché infatti in tutta la zona dell'est, no? Eccetera, 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 si parla principalmente ucraino. E voglio aggiungere un'altra cosa sulla questione naturale, sulla questione linguistica. Secondo me non è che, per esempio, una città che si parla praticamente 100%, però non ci sono movimenti anti-ucraini, no? È Odessa. Odessa si parla 100% russo, no? Cioè, io non ho mai incontrato a Odessa che una persona sola che parlasse,
no,
parlasse ucraino, però solo russo, no? Però gli odessiti si sentono ucraini.
Meno male.
Non dico, non sono stati movimenti come quelli dell'est, a Donetsk, eccetera, eccetera, che per esempio loro hanno rivoltano, diciamo, questo. Noi siamo discriminati all'interno dell'Ucraina perché non ci garantiscono lingua russa, eccetera, eccetera, eccetera. No? Allora io penso che secondo me questo movimento della Maidan, se avesse dovuto, diciamo, avrebbe dovuto iniziare a porre veramente le basi per un discorso di carattere sociale. Cosa non funziona? È una questione puramente nazionalistica, e ci sono degli aspetti di problema nazionale sicuramente in Ucraina, o diciamo qua il rischio è che si passi, diciamo, da un potentato a un altro potentato, ma le condizioni per la massa della gente continuano a rimanere, diciamo, quelle che sono. Cioè, spesso e volentieri, perché quando appena usciamo dalle grandi città, da Kiev, da Odessa, eccetera, eccetera, se entriamo nelle campagne, in Ucraina le sociali
sono.
Adesso parliamo dell'Ucraina. No, io adesso non. Io dico, è una situazione di questo tipo, per cui volersi riprendere in mano, diciamo, la propria vita con la presenza è una cosa bellissima. Bisogna anche iniziare a pensare attraverso quali, diciamo, prospettive politiche non siano, diciamo, il passaggio da un'oligarca a un'altra.
Questa è la ragione, perché il problema grave di Maidan è stato che non è stato creato, partorito un leader nuovo, quello veramente leader con quale tu potresti andare da qualche parte. Cioè, la gente che ha fatto? Ha tolto solo un regime nuovo, cioè vecchio, e sono arrivati altri bastardi, uguale a prima, più o meno. Però l'unica cosa, la mia speranza, è che comunque la gente con il tempo, cioè il leader dobbiamo prima nascere, poi insegnare dove andare, e poi lui porta dopo di loro, cioè è un processo molto molto lungo, perché tanti anni hanno creato, cioè, hanno creato la schiavitù di noi. Il percorso comunistico ci ha cercato di non far pensare a nulla alle persone, di fare i robot che ti programmano, nasce, ti programmano subito dove devi vivere, che professione devi fare, come devi vivere, altrimenti no, potrebbe fare un'altra cosa, potrebbe fare. Infatti tutto, cioè, tutti rubavano, era una cosa normale, rubare allo Stato era una cosa di prestigio. E quindi secondo me la rinascita è proprio in questo senso, che non adesso, ma prima o poi, cioè le persone, la cosa positiva è che sono sentiti ucraini. Cioè io per esempio non facevo più di tanto il caso che sono io, ucraina, russa, non me ne fregava niente. Adesso non sono fiera di essere ucraina. Sono fiera. Altri, cioè, sono parecchie persone come me, sono fieri di essere ucraino, hanno iniziato a amare il nostro Stato, e prima o poi, secondo me, fioreremo. C'è la speranza, che prima non c'era proprio niente.
Posso dire due cose? Premesso che sono molto contento della presenza di una Ucraina, per una ragione molto semplice, dicevo prima a Yuri, noi qua in Italia abbiamo la presenza di tante donne ucraine, che si sono adattate soprattutto in quella sorta di proletariato dei servizi come badanti, come persone che adempiono a quelle funzioni che nella nostra società prima erano dedicate dalla famiglia e che adesso invece non abbiamo. Abbiamo tante donne russe che non sono solo quelle che fanno le fotomodelle, abbiamo tante donne moldave. Abbiamo in sostanza una parte importante di quella proletariato che viene dall'est dell'Europa e che si è adattato ai lavori più anche difficili, anche pesanti nella nostra società. E questo è una cosa che noi dobbiamo tenere presente per, a mio parere, un obiettivo che soprattutto quello che ci dice adesso questa ragazza ucraina mi preoccupa tantissimo. Mi preoccupa tantissimo perché noi qua abbiamo avuto alle nostre porte l'esperienza jugoslava. L'esperienza jugoslava ci ha insegnato una cosa che dal mio punto di vista è stata drammatica. È stata drammatica nel momento in cui il proletariato dell'ex Jugoslavia si è scannato. Si sono scannati i serbi con i croati, si sono scannati i croati con i bosniaci, si sono scannati i bosniaci con i serbi, in un macello che ha investito non le oligarchie, non i vari, come si chiamava, i vari dirigenti che pure erano figli chi più chi meno dell'esperienza titolista. Si sono scannati i proletari. Chi sono morti i proletari.
Ma secondo me è ancora anche in Ucraina.
Ascoltami. Le tue parole mi hanno, da questo punto di vista, preoccupato in questo senso. Ti faccio un'altra premessa per raggiungere la conclusione. Io sono un comunista, ma non sono uno stalinista. Io ritengo che lo stalinismo sia la negazione assoluta del comunismo, ma non voglio fare qua un discorso ideologico che non mi interessa. La mia preoccupazione è che adesso il proletariato ucraino e il proletariato russo, ma in parte il proletariato ucraino diviso tra il proletariato che sta nell'est, i natori, piuttosto che in quelle province appunto dell'est, e il proletariato che sta nell'ovest, giunga ad una, tra virgolette, definizione etnica, è un massacro etnico, che in realtà sarebbe il gioco che vogliono tutte le potenze che in questo momento sono interessate, quelle locali e quelle internazionali, a che l'Ucraina sia spartita. Perché se siamo in questa situazione in cui si stanno scannando e si sono scannati, perché come diceva prima compagno qui dietro, i bombardamenti nelle città dell'est sono stati dei bombardamenti agghiaccianti, e dall'altra parte la risposta delle milizie tra virgolette russofone, o comunque come dicevi tu, con il pieno appoggio dei militari russi, è avvenuto. Chi ha investito? Ha investito una parte del proletariato, da una parte e dall'altra. Questo fatto è quello che ci deve, come dire, far capire che dietro l'intenzione di spartirsi l'Ucraina ci sono gli Stati Uniti d'America che vogliono piazzare la NATO, i missili, alle porte della Russia, cosa che la Russia non potrà mai accettare. Ci sono le triangolazioni tra la Germania, Berlino, Kiev e Mosca, che mentre fanno accordi tra di loro li fanno sulla pelle degli ucraini e sulla pelle dei russi proletari, naturalmente, da una parte e dall'altra. Quando tu sottolinei il fatto che gli ucraini sono stati sottoposti ad una oppressione nazionale, e un'oppressione nazionale della grande Russia, che certo per 50 anni forse di più, ecco, ha espresso il tentativo della grande Russia di portare il proprio confine, Ucraina, no? Fuori dal confine, di portare i propri confini fin verso il centro dell'Europa. Ma dall'altra parte, in questo momento, tu ricorderai che la possibilità dell'Ucraina di sganciarsi dall'Unione Sovietica è stata pagata da Berlino, perché Berlino che ha messo i miliardi in mano, non mi ricordo, al golpista o a quello successivo, perché questa cosa potesse avvenire in tempi rapidi. Allora, quello che io credo sia importante per te, che in questo momento tra l'altro sei in Italia, per noi che abbiamo a che fare con questo proletariato che viene dai paesi dell'est, è fare in modo che non si creino barriere nazionali, perché se gli ucraini, il proletariato ucraino, dovesse andare a massacrarsi nuovamente, o meglio non nuovamente, dovesse andare a un massacro con il proletariato russo, chi ci godrà sarà l'oligarchia russa, l'oligarchia tra virgolette tedesca, quella polacca che recentemente ha avuto anche la sfacciataggine di dire che tutto sommato è pronta a intervenire militarmente, perché un generale polacco ha avuto la sfacciataggine di dire che, poi, che sono disposti a intervenire militarmente, quindi Leopoli loro ce l'hanno ancora nel cuore, per non parlare degli americani. Tutti in questo momento giocano sui propri interessi, anche l'imperialismo italiano, la Francia ha fatto il giochetto sulle navi per i russi, ma poi gliela data la ministra, se non sbaglio, non gliela date ancora?
No.
Vabbè, ma gliela darà, perché lì i rapporti sono di un altro livello. Ma su quel territorio ci sono tutte le potenze imperialistiche che sono interessate e tutti gli appetiti locali. Quindi, quello che io ti dico come mio punto di vista, attualmente, pretendo di avere la verità in tasca, intendiamoci, non ho la possibilità, non ho avuto la possibilità se non attraverso quelle che sono le notizie giornalistiche o quello che viene riportato, di capire bene esattamente quello che è accaduto in Ucraina. Ma certo, una cosa mi ha effettivamente preoccupato, e cioè che il proletariato ucraino, fino adesso, gli operai, la classe operaia, il proletariato ucraino, non è riuscita ad innalzare la bandiera dell'indipendenza e dell'autonomia assoluta di fronte a queste bande, Poroshenko, Yanukovych e compagnia cantante, che comunque sono degli affaristi, gli uni contro gli altri, ma sulle spalle del proletariato e contro il proletariato, e sono disposti a farne carne da macello. Quindi, vi dico, attenzione, le rivendicazioni nazionali in questo momento sono morte e sepolte, perché le rivendicazioni nazionali non portano da nessuna parte i popoli. I proletari non li portano da nessuna parte.
Dire rivendicazione nazionale?
La rivendicazione nazionale è quella di mettere la bandiera nazionale davanti a tutto, mentre in questo momento quello che deve affratellare, quello che deve portare, quello che dicevi tu, a prendere il potere, deve essere il potere nelle mani del proletariato contro tutte le oligarchie, quali che siano, per gli interessi assoluti del proletariato.
Ma certo.
Se non si fa questo e si rivendica la nazione ucraina contro la nazione russa, la nazione russa contro la nazione ucraina, e poi ci sarà la nazione tedesca che ci vorrà mettere i piedi, la nazione polacca che ci vorrà, perché poi quella zona è rivendicata da tutti quanti, perché ognuno ha le proprie minoranze, e questo porta al macello. Quindi io concludo, io ti ripeto, non voglio dare lezione a nessuno e nel modo più assoluto, ma il mio invito è questo: attenzione a non mettere l'Ucraina davanti alla Russia. Noi dobbiamo mettere gli interessi del proletariato, che sia ucraino, che sia russo, che sia tedesco, che sia italiano, che sia polacco, questi sono gli interessi che noi dobbiamo portare avanti in una società che deve mirare non alle barriere nazionali, non a erigere nuovi stati nazionali, croati, serbi, Bosnia, Montenegro e compagnia cantante. Quello che mi è piaciuto nel febbraio, perché mi sembra che nello stesso febbraio, quando accadeva quello che è successo in Piazza Maidan, è successo in Bosnia, se non ricordo male, che il proletariato di Sarajevo è sceso in piazza dicendo abbasso tutte le nazionalità. Quello è stato un fatto che è stato tenuto sotto silenzio da tutti, perché quello ha segnato o può segnare un'effettiva svolta per i proletari jugoslavi. Non più le bandiere nazionali che li hanno portati al macello, ma l'internazionalismo.
Internazionalismo in che senso? Dobbiamo stare sotto la Russia?
No,
assolutamente. Ma non portano a questo?
No.
Questo è il problema.
No!
E perché mi accusano di parlare in lingua russa? Per quale motivo?
Ma sull'oppressione nazionale dal punto di vista di Russia è pacifico, ma non la risolvi.
Non è pacifico.
No, è pacifico nel senso che è un fatto storico, ma non la risolvi dicendo vogliamo che gli ucraini parlino l'Ucraina e i russi non
russi. Lasciamo stare la lingua. Io sto dicendo che se noi siamo lo Stato ucraino indipendente, giusto? Indipendente.
Ma da cosa, scusami?
Da un punto di vista legale, va bene, abbiamo indipendenza. No, vabbè, siamo dipendenti?
Ma no, apparentemente sì.
Lo Stato ucraino è scritto, abbiamo la nostra Costituzione. Poi non diciamo le sfumature. Io dico come si è scritto nella Costituzione. E se noi vogliamo, per esempio, andare nella NATO e vogliamo mettere i missili in Ucraina, perché non possiamo fare?
I cubani volevano, hanno appena fatto Mao nel 62, stava per partire la guerra nucleare. No, non potete entrare nella NATO. No, non contate un cazzo. No, il popolo ucraino è un popolo del cazzo. Punto. Come il popolo italiano. Secondo te il popolo italiano può aderire al patto di Varsavia? Se ci proviamo ci bombardano. La Grecia alla fine della seconda guerra mondiale stava per diventare comunista, gli inglesi hanno bombardato la Grecia. Cioè, come dire, la geopolitica è geopolitica.
Se tu... siamo sotto i russi.
Sì, no. E senza anche troppo rompere i
se tu pensi che mettendo i missili in NATO in Ucraina, il proletariato ucraino, il popolo in generale,
a lei è lunga, che da piccola non so da parlare.
I polacchi hanno messo i missili e adesso la Russia non può andare.
Lo dici
Ucraina può bombardare, la Lituania, lì qua, che sono piccolissimi, però stanno protettissimi.
Da chi?
Contro la Russia, dalla NATO.
E secondo te
la Russia non può fare assolutamente niente.
E secondo te la NATO in questo momento lo fa per proteggere il popolo ucraino? Lo fa per proteggere il popolo ucraino?
No, adesso non sta facendo niente.
No, ma se metti i missili lo fa. Ascoltami, se metti i missili lo fa per proteggere il popolo ucraino?
Beh, giustamente non sarà la guerra lì, in Ucraina.
No, tu mi devi dire.
Non per proteggere i fatti suoi.
Oh, basta.
Sì, però.
Per proteggere gli interessi americani in questo momento e tra l'altro non tanto contro i russi, anche se ha gli interessi chiaramente contro i russi. Soprattutto contro i tedeschi, perché li mette i missili in quella posizione contro la Germania e contro la Russia, perché in questo momento tra l'altro Germania e Russia non sono poi in un conflitto aperto, perché hanno tutto sommato degli interessi economici,
hanno degli accordi,
perché la Russia tutto sommato sa benissimo che in questo momento contro la potenza americana, se non ha un'alleanza con la Germania, non può andare da nessuna parte. Non può andare. E allora, e non è un caso che sulle spalle del proletariato ucraino ci sia la triangolazione Berlino-Kiev-Mosca. Ma gli americani che vogliono invece rompere soprattutto i coglioni agli europei, perché gli americani in questo momento questa politica che stanno facendo sui ucraini non la fanno a favore degli ucraini, la fanno solo per disarticolare ulteriormente la già disunita Unione Europea, per mettere gli europei gli uni contro gli altri. Solo per questo vengono a mettere i missili.
Comunque, abbiamo iniziato dal movimento Maidan.
Che mi è piaciuto tantissimo.
Il movimento Maidan è stato una cosa completamente anarchica come la nascita.
Ma a me è piaciuto il movimento Maidan,
perché è partita dal proletariato.
Benissimo.
Non è stata controllata, diciamo, all'inizio controllata da nessuno.
E mi è piaciuto.
C'era un organismo vivo in sé stante, che è stato alimentato dai volontari.
E questo
non può che farsi
inizialmente piacere. Poi si sono insediati come autore due politici sopra.
Quali?
E hanno cercato di, diciamo, di approfittare della situazione, cioè l'opposizione praticamente all'epoca. E il problema grave nostro del proletariato è stato di non creare un leader vero.
Non un leader, ma un'organizzazione.
Un'organizzazione,
vostra.
Certo, che può proteggere i nostri interessi.
Sono
alla fine abbiamo tolto.
Però scusatemi, gradirei che adesso il relatore potesse un po' raccogliere queste idee e ripartire magari, mi sembra, dalla frase che ci ha detto all'inizio, che mi sembra quanto mai proprio scaldante, dato l'intervento.
Io
posso raccogliere le idee per
volevo dire una cosa a partire da questa qui. Uno degli elementi che è stato poco durante i mesi di conflitto è che la popolazione, che ha subito maggiormente, diciamo, recentemente il conflitto è stata proprio la popolazione dell'est. Che sostenga il separatismo, che non sostenga il separatismo, eccetera, eccetera, hanno subito mesi e mesi di guerra, diciamo, che ha condotto, diciamo, a morte, a distruzione della vita sociale, eccetera, eccetera, tant'è che in tutte le grandi città dell'Ucraina attualmente ci sono centinaia di migliaia di profughi che provengono dalle zone di guerra. E tanti hanno trovato magari sistemazioni presso parenti, tanti altri vivono in condizioni difficili, pietose, eccetera. In parte è venuto anche di immigrazione anche verso, essendoci vicino la frontiera russa, verso la Russia, tant'è che la stessa Russia, come dire, ha sempre avuto comunque una posizione molto articolata comunque rispetto a questi separatisti, per ragioni politiche che potremmo approfondire, ma magari questa sera non c'è tempo, ma anche per questioni meramente pratiche e reali. Cioè, voglio dire, se la situazione tornasse a essere drammatica o peggiorasse, si potrebbero avere migrazioni verso la Russia di parte della popolazione che adesso vive nelle zone di Lugansk, di Donetsk, eccetera, eccetera, con delle problematiche di carattere sociale di non poco conto, no? Per cui questo gli stessi ucraini hanno una crisi che già, come muoveva già i primi passi dal 2011-2012, hanno iniziato a vivere ancora peggio di come appunto vivevano precedentemente, anche perché anche chi avrebbe la possibilità di consumare, oggi chi è in Ucraina non consuma, non spende, perché il timore è cosa succederà domani. Chi avrebbe potuto immaginare che sarebbe potuta essere una guerra come c'è stata adesso, chi me lo dice che domani sarà una guerra estesa in tutta l'Ucraina.
Ma io l'anno scorso ho comprato una casa, ho investito tutti i miei soldi, in che cosa? Cioè, non mi veniva neanche in anticamera in cervello,
certo,
che può essere, cioè.
Certo. Sì, oggi se si va in Ucraina, se si va in qualsiasi città ucraina, no, dove si vede i negozi vuoti. Non solo i negozi, diciamo, di acquisto di prodotti di lusso o di beni di consumo durevole, ma anche i negozi alimentari. Diciamo, non sono certo, la gente si acquista il minimo. Gli elementi di autoconsumo che ci sono sempre stati nell'economia ucraina, per cui la gente, diciamo, ha sempre avuto la Dacia, tantissimi avevano la Dacia, per cui parte del loro reddito veniva dal fatto di andare al sabato e la domenica a lavorare nei campi, e adesso sta ancora tornando di più in auge, diciamo, no? Per cui una condizione, condizioni di vita che diventano tanti, chi ha la possibilità di immaginare, si immagina come magari potrebbe, io per esempio ho due conoscenti a Odessa, due amici a Odessa, adesso stiamo cercando di mettere via tutti i soldi possibili per acquistare una piccola casa magari in Bulgaria, che se le cose dovessero mettersi male andremo a vivere a Bulgaria. Questa è la condizione, diciamo, di un paese, diciamo, dove non si può immaginare rappresentare, diciamo, la guerra ancora, tra domani, magari non domani mattina, ma tra 15 giorni, tra un mese, tra due mesi, tra tre mesi. Naturalmente, diciamo, come in tutte le società, come dire, di mille casi, chi ha soldi, chi ha possibilità, potrà sempre risolversi. Magari mangiando anche sull'economia di guerra, guadagnando e avendo dei profitti anche quando c'è la guerra, oppure semplicemente diciamo, facendo le valigie andando. Adesso non mi ricordo quello di Gatti, quello di Daniel, non mi viene il nome. Ahmed, no? Ha sempre fomentato un discorso, tra virgolette, leghista, diciamo, contro, ma proprietario della squadra del Donetsk, cosa ha fatto? La prima cosa che ha fatto, cos'è stata? Ha portato la squadra a giocare in Donetsk. Dimenticate Donetsk, ragazzi, io me ne vado, fatti vostri, e ci vediamo la prossima volta. Ecco, sostanzialmente quando diciamo, ci si riferiva a questo discorso qua, diciamo come un discorso classista, è questo, che chi, diciamo, i capitalisti che hanno grossi interessi, guerra o non guerra, se la cavano sempre, chi dopo deve rimanere, che siano ucraini, che siano russi, eccetera, eccetera, chi deve tirare, diciamo, la baracca, chi soffre e chi muore, e chi sta sempre nella società, diciamo. In cui secondo me il discorso fondamentale è che è vero, esiste una questione nazionale ucraina, però sicuramente devono essere rispettate le cultura, la tradizione, la lingua ucraina, come in ogni singolo paese in realtà, però secondo, questo è il mio punto di vista, non deve essere assolutizzato. Per esempio, la lingua russa, malgrado un ruolo negativo, diciamo, no, di oppressione grande russa, ha svolto anche all'interno della Sovietica un ruolo relativamente positivo, perché ha permesso a vari popoli di vivere insieme e di confrontarsi in anche modo, diciamo, essendo stata per 70 anni la lingua comune
in cui si parlava in tutta l'Unione Sovietica. Come hanno deciso?
Allora,
cioè, la qualità della vita.
La qualità della vita non è stata sicuramente scogliata, questa sarà la prossima puntata. Ma quello che volevo dire io, no? A volte sulla questione, ne parlavo prima di venire qua, non deve neanche raggiungere, diciamo, l'estremo opposto, che diventa ridicolo, no? Quando la TV ucraina, c'è la telecronaca della partita della nazionale ucraina ed è tutta in ucraino, perché adesso per i programmi di organizzazione tutte le trasmissioni ufficiali devono essere in lingua ucraina, ma finita la partita le interviste all'allenatore e ai giocatori, guarda te, sono in russo, perché naturalmente la grande maggioranza parla,
perché vediamo la metà dello Stato parla in russo,
perché alcuni giocatori non parlano ucraino bene, perché questa qua era poi la lingua in cui, diciamo, la stragrande maggioranza. Allora, diciamo, arrivare a degli estremi, no? Come quelli che ho visto, per esempio, se un serial televisivo è russo, passano sotto i sottotitoli ucraini quando tutti lo capiscono,
no,
in russo.
Sono cose
ridicole che non hanno senso. Per cui, in questo senso, riuscire a immaginare una strada. Io devo dire sinceramente, io non sono un pacifista nell'approccio, però non ho mai tifato come per la pace come quest'estate, perché la guerra tra ucraini e russi, in cui combatteranno sempre i poveri soliti cristi, no? È la peggior disgrazia, cioè produrrà delle fratture, produrrebbe delle fratture tra la gente, tra chi ha comunque gli stessi interessi comuni, perché sia che vivono nell'est Ucraina, che vivono nell'ovest dell'Ucraina, che poi saranno difficilissime da rimarginare, perché quando si inizia ad ammazzare veramente si creano delle fratture estremamente profonde, cioè ritrovare la possibilità di una politica che anche parzialmente, io dico in Piazza Maidan, formata come possibilità di prendere in mano, come dire, la propria esistenza, secondo me deve passare attraverso un ragionamento e una riflessione su che tipo di società vogliamo immaginare, che sia l'Ucraina, che sia l'Italia, eccetera, eccetera, in cui non ci siano sempre gli interessi dei soliti pochi e noti, ma gli interessi invece della stragrande maggioranza della gente.
Comunque vorrei mettere in chiaro un fatto che non è una guerra civile in Ucraina, ma i russi hanno attaccato tutti
i difetti. No? Aspetta, però c'è un rischio di
quello che dice.
C'è un rischio di quello che dici, c'è un grosso. Faccio vedere subito una contraddizione. È quello, mentre chi supporta i separatisti e i separatisti dicono noi non siamo ucraini, anzi noi vogliamo fare un proprio Stato oppure aderire a. Diciamo, dicendo così, tu diciamo, entri proprio in questa ordine. Perché? Chi è di Donetsk non è ucraino?
Allora, cioè, se non stessero alimentati dal KGB russa,
con tutto
quello che vuole, non esisterebbero proprio loro.
Un certo consenso, adesso io non ti sto dicendo, io ritengo che il consenso verso il separatismo in quelle zone sia limitato, ma non estremamente minoritario. Cioè ci sono fette significative di chi vive a Donetsk, che vuole veramente separarsi, che pensa che separandosi, creando un proprio Stato o facendo parte della Federazione Russa, vivranno meglio.
Ma perché? Perché guardano la TV,
la
propaganda. Ma non solo la TV russa, ma la propaganda, lì
la TV della propaganda. L'esempio che io ho fatto inizialmente per esempio, in Crimea, dove diciamo la Crimea fu regalata all'Ucraina, no? Fu sorpresa e disse questo qua.
No, era scambiata.
Sì, va bene.
All'epoca. Con altre due.
Sì, comunque entra a far parte dell'Ucraina, dove c'è la stragrande maggioranza non d'origine russa, no? E tale è rimasta. Quello, l'esempio che io ho fatto all'inizio del mio discorso è stato questo, che 23 anni fa, non 200 anni fa, no? Per cui praticamente la stragrande maggioranza della gente che adesso è ancora vivuta, avevano votato per l'indipendenza dell'Ucraina e adesso in Crimea hanno votato perché vogliono andare con la Russia. Allora, Come si produce questa trasformazione di punti di vista? Io vedo che non è tanto una questione nazionale, è una questione di come uno si percepisce, la gente percepisce come vivrà tra 5-10 anni, se avrà una scelta piuttosto che un'altra. Oggi in Crimea penso che se vanno sotto la Russia la gente vivrà meglio e io sono convinto che non vivrà meglio. Assolutamente no. Ma come ero convinto che 23 anni fa facendo. Allora, facciamo sotto questo punto di vista, voglio dire, se volessimo fare un ragionamento per assurdo, il disfacimento dell'Unione Sovietica, no? Io non sono un grande portatore del regime che c'era precedentemente, non è stata un'idea geniale, cioè quello che comunque era stato, diciamo, in un processo in cui c'è un processo di globalizzazione a livello mondiale, eccetera, eccetera. Una realtà che comunque era multinazionale, boom, si frammenta, ognuno va per la Georgia, si crea lo Stato georgiano, si fa lo Stato.
Non era efficiente.
Si fa lo Stato. Però voglio dire, essenzialmente no, non poteva andare meglio. E infatti non è andata meglio. L'Ucraina è stata 23 anni indipendente, con tutti i suoi limiti, eccetera, eccetera, non è andata meglio la situazione. E adesso, pensando che si sarà più indipendente e legato all'Occidente, non andrà meglio.
No, il problema è che la dipendenza vera Ucraina non ha mai avuto. E se
ma è un'illusione questa, è un'illusione che se avrete...
Che i governi filorussi.
È un'illusione, secondo me, quella che con l'indipendenza, perché vogliamo il nostro... Perché questa politica del nazionalismo, dove porta? Porta, va bene, ma facciamoci sfruttare da Poroshenko, perché è meglio di farci sfruttare da Putin, perché almeno è nostro. È ben scarso, è poco, diciamo, un risultato per il misero, diciamo.
Ok, prendiamo la situazione in Italia, diciamo. Le province adiacenti in Austria vogliono andare là. Come la mettiamo questa situazione?
No. Hanno tentato, dopodiché non sono messi d'accordo.
No, li abbiamo strapagati perché la smettessero di fare tentare.
Ecco.
Stavo parlando dell'ultimo giochetto che ha fatto Haider, compagnia di la regione Fiorenza e Giulia, avevano segnato una regione autonoma, no?
Hanno fatto anche dei movimenti Slovenia, anche di separatisti.
Slovenia, Austria e Friuli siamo un po'.
Sì, vabbè, ma l'Austria non è che ha armato gli altri attori.
No, perché
chiaramente.
No, stiamo parlando a livello di costruzione ideologica.
Non è che gli ha venduto i carri armati, non è che gli ha regalato i carri armati e Kalashnikov per fare una guerra di indipendenza. Gli ha spiegato perché volevano l'Alto Adige e ci ha messo i pacchi in casa. Non è che hanno dato...
Due racconti che abbiamo sentito in Ucraina, in tempo di Maidan, quella che dicevano quella di 5 Stelle.
Ah sì, c'era quella roba orripilante che gli ho mandato anche una lettera. Vabbè. C'era una deputata 5 Stelle che ha fatto un discorso in Parlamento a Raccapricciante, che praticamente niente, appoggiava in tutto e per tutto la linea russa.
Diceva che noi in Ucraina facciamo campi di concentramento.
Sì, praticamente. Esatto.
Incredibile.
Raccontava di appunto persone di etnia russa prese dalla polizia di Kiev, deportate nei lager. Cosa mai vista?
Questo è democrazia.
Marta Russo.
Questa è democrazia di media.
Marta Russo, in quel discorso ha ripetuto 3 o 4 volte quanti mila miliardi di soldi ci dà la Russia tutti gli anni per esportazioni.
Ma dove? In televisione? E vabbè, ma la televisione, ragazzi.
No, alla Camera dei Deputati in televisione.
Guarda, vabbè, come dire. In studio c'era uno studio in Costituzione e uno alla Camera dei Deputati.
Vabbè, ma se lo faceva uno del PD, uno del PDL, oppure chi cavolo sono. Però me lo fa uno dei 5 Stelle, mi sono cascati i maroni veramente.
Perché è fatto un po'
sì, è illuso,
però c'è lei che forse deve dire.
Sì, ma molto banale, cioè semplicemente lui dice è da riconosciamo le indicazioni in un certo senso culturali e di vita comune e di tradizioni di questo riconosciamo un problema nazionale. È una cosa, se usiamo lo stesso termine per definire il problema della frammentazione degli stati nazionali, dovremmo parlare di confini, così magari si capisce. Cioè, non solo il proletariato, ma penso che a questo punto anche la globalità dei popoli di queste nazioni non abbia interesse a mettere in discussione i confini nazionali. Che un conto è dire, come speriamo tutti, che un giorno vengano superati nella loro natura di frammentazione mercantile e di gabbie per la vita, non solo del proletariato, no? Perché il proletariato teoricamente dovrebbe portare una propria liberazione, non a farcelo vivere, la liberazione globale. Allora, il dire che si ha diritto a parlare la propria lingua, sì, va bene, non sarà la cosa fondamentale, ma comunque è vero, è uno dei diritti, come c'è il diritto alla religione, come c'è soltanto di diritti. Questo non dovrebbe diventare un confine ulteriore per sul momento il riconoscimento dell'esistenza degli stati nazionali, che è chiaramente un pensiero di estrema retroguardia, ma che ci è adesso necessario proprio per impedire la frammentazione degli stati, il moltiplicarsi dei confini come diceva lui, il massacro, il prossimo ventura, tra questi nuovi cristiani confinati che si riconoscono in una etnia. È lo stesso discorso che sta bruciando il Medio Oriente. Cioè, disfatto il mondo arabo, anche culturalmente, ma anche come organizzazione politica, che pensava appunto di darsi un'autonomia, per arrivare a promuovere delle decisioni e dei settarismi gli uni contro gli altri, per arrivare alla barbarie altrettanto estrema del concetto di Umma, per cui non riconosciamo più non riconosciamo il confine, non riconosciamo il mondo arabo, non riconosciamo la politica, cosa riconosciamo? La stessa settaria. Allora, settarismi e decisi nazionalismi hanno la stessa funzione, effettivamente, di scatenare le guerre all'interno della popolazione che sta subendo gli effetti di una crisi che le strutturazioni del capitalismo, non lo so se lo so spiegare, perché noi abbiamo parlato di naturalità unendo questi tre soggetti in uno, parliamo di liberi.
Alla fine il problema di lingue, cioè, scusate, io ho detto molto, cioè, alla fine in piazza Maidan il problema della lingua non esisteva, la metà parlava in russo, la metà parlava in ucraina.
Però scusa, se si parla
organizzatevi e fate delle scuole clandestine come hanno fatto quelli dei paesi bassi che chiedono l'indipendenza dalla Spagna.
Se si parla tra di loro c'è un problema molto interessante, che non c'è divisione.
No, non è che noi stiamo lottando per la lingua ucraina, assolutamente no. Queste province dove c'è la guerra adesso avrebbero avuto lo stesso ufficiale dove c'era due lingue ufficiale, sia russa sia ucraina. Non è questo. E là ci sono stati condotti troppi interessi, anche quelli del GAR.
Guarda cosa è successo.
Però questo problema deve essere risolto con più generazioni, andando avanti. Per esempio, se tu nella scuola insegni solo ai bambini la lingua ucraina, piano piano arriveremo che parleremo la nostra lingua.
E voi dovete organizzare nel creare gruppi di fare queste scuole clandestine, visto che lo Stato non te lo permette, no? E di che fare questo tipo di percorso. Iniziare così, non creare separatismo. C'è quello che magari è russo, che vive in quella città, che vuole imparare l'ucraino, perché fino adesso non gli è stato permesso. E adesso quel russo vuole imparare l'ucraino. E quindi nella scuola clandestina, visto che in questo caso vi trovate, in questa situazione vi trovate, praticamente, sì, clandestina, come hanno fatto nei Paesi Bassi, no? Contro l'impero spagnolo, chiedono l'indipendenza, e il basco l'hanno insegnato in scuole clandestine. E spagnoli hanno voluto imparare il basco. È così che deve funzionare. Non creare separatismo per i popoli. Noi siamo internazionalisti, non razzismi.
No,
capisci? E capisci? No, la storia di oppressione l'ha avuto tutto il mondo. Anche qua in Italia c'è stato il fascismo. E non sai che cazzo ho creato, visto che vivi in Italia. Sta di fatto che se tu pretendi uno Stato nazionalista, quello Stato nazionalista te lo butterà in culo a te e a tutta la nuova generazione che verrà. Capisci? Il tuo Stato nazionalista.
Ascolta, ascolta un attimo. Il fascismo ha creato molto meno danni del comunismo, in primis.
Che cosa?
Sì.
Ma cammina, dai.
Sì. Se tu vai a vedere quanti comunisti in Italia, quanti ha ucciso lui.
C'è per cortesia, questo è un posto autogestito e occupato. Che è tirato via dalle grinze allo Stato e a tutti i poteri forti, e qua per noi fascismo e stalinismo a casa loro, fascisti, nazionalismi a casa loro, per quanto mi riguarda.
Ma io sono d'accordo, non sono né fascista né stalinista, né tantomeno nazista, però mi sembra che tu sei fiero di essere italiano, no?
No, io sono cittadino del mondo, sono internazionalista, capisci?
No,
capisci? E vengo dal sud d'Italia, dal sud d'Italia, capisci? Dal sud d'Italia vengo.
Una cosa che noi abbiamo superato...
Lei parla in italiano o meno?
In Russia, sì. Ma
ormai non parli in italiano?
Ormai parlano tanti l'inglese.
Vivi in Italia e parli in italiano.
Sì, e sono contro la dittatura, e sono contro la dittatura linguistica mondiale della lingua inglese.
Beh,
o come qualsiasi altra lingua di merda che vuole fare la dittatura linguistica nel mondo intero. Sono contro questi fatti qua. Sono contro questi fatti qua, capisci? Per questo ti do questo consiglio: createvi sta cazzo di scuola clandestina e vedete di andare avanti nella solidarietà fra i popoli. Nella solidarietà fra i popoli.
Secondo me un'altra cosa che mi è appena sfuggita in mente. La cosa sulla quale però non si può assolutamente essere in disaccordo con lei, quella russa è stata un'invasione. Allora, e qui abbiamo un problema grossissimo interno alla sinistra, a quella roba che si chiama ancora sinistra, e che secondo me non dovrebbe più chiamarsi sinistra, perché ciò che ne rimane anche qui purtroppo sono dei rimasugli del femminismo. Questo fatto va riconosciuto e va fermata, secondo me, e va contrastata fortemente questa alta sinistra, che invece si schiera proprio in nome di antiimperialismo, che non ho più parole, gli antiimperialisti stanno facendo un casino dimenticato. Comunque in nome di un preteso antiimperialismo si schierano proprio contro gli ucraini e contro la loro necessità di tenersi il loro accidente di paese, magari così com'è, senza incoraggiare i separatisti. Allora, il ruolo va riconosciuto, è vero, il ruolo della NATO, le tre repubblichette, di Lituania in primis, sono state proprio utilizzate dagli americani per cominciare a mettere in germe della frammentazione, ed è vero, per cominciare a mettere casini in Europa, a creare fratture tra gli europei, cioè sono riusciti benissimo, è vero, ma con tutto questo non è che questo non giustifica in nessun modo un'invasione di un paese. Quando lei parla di indipendenza, ne parla da un punto di vista molto semplice, di quello del diritto internazionale. A noi può non succedere niente. No?
Ecco, è quello che stavo dicendo io.
Che non
c'è niente di nazismo, fascismo e robe varie.
Ecco, però è estremamente limitativo, proprio dal punto di vista sia dell'analisi che dal punto di vista di una proposta, parlare di indipendenza in questo senso.
Ma indipendenza in tutti i sensi, anche in senso economico.
Nel senso economico, ragazzi, sarà divertente, è chiaro.
Abbiamo quel capitolo.
Cadete dalla padella nella braccia, ma in una braccia di quelle
si
brucerà
tutto.
Però sono talmente stupide la Russia che qualunque roba va bene.
Allora, scusami.
Cerco di essere veloce. In tutti i casi, inseriti in un processo e in un mercato europeo, voi sarete sicuramente più attenti, perché siete strutturati e organizzati, casomai, per fare parte di quello che era l'economia al tempo dell'Unione Sovietica, che si è comunque voluta, cioè qua non sarebbe concorrenziale, in poche parole, fanno fuori tutto subito, cioè diventate effettivamente una manodopera assoluta. Altro che mandarci a bagaglio.
Ricordati che la Jugoslavia, tieni presente che quello che può succedere con la separazione ucraina, che ormai a mio parere è difficile da fermarsi, posso sbagliare, ma ormai secondo me è difficile da fermarsi, è già successo agli jugoslavi. Cosa ci hanno guadagnato gli jugoslavi a diventare i croati la longa manus della Germania, i serbi in parte a essere la longa manus della Francia? Noi abbiamo interessi come italiani in tutti e due i posti, perché noi riusciamo ad essere sempre con un piede in due scarpe dappertutto. Cosa ci hanno guadagnato? Cosa
io sono d'accordissima che Ucraina sorprenderà dalla separazione, ma Ucraina non vuole la separazione. Chi che vuole la separazione? È la Russia. È la Russia che ci mette i piedi per fermare, diciamo, la nostra andata via sotto l'urisdizione, diciamo, della Russia.
Ho capito, ti sto dicendo, se la vostra prospettiva si ancora al distacco dalla asfissiante potenza russa,
per finire nelle grinfie della peggio asfissiante potenza o tedesca o ancora peggio americana, cadete dalla padella nella brace. Quello che è successo al proletariato jugoslavo è di aver destrutturato uno Stato, tra virgolette, federale, in modo disarticolato completamente, creato quattro entità nazionali in cui il proletariato di quei paesi non ha avuto più nemmeno quelle quattro briciole che il potere jugoslavo riusciva a dargli. Perché? Perché sono finiti tutti quanti, oltre ad essersi scannati, sono finiti tutti quanti nell'orbita degli interessi di potenze imperialistiche ben più forti di quella russa.
Ok, parliamo non della Jugoslavia, parliamo di Polonia.
La Polonia, la Polonia.
Parliamo della Polonia.
Che fine ha fatto? Che fine ha fatto?
Sotto controllo tedesco.
Come che fine ha fatto? Che significa che fine ha fatto? Come vivono in Polonia e come vivono in Ucraina? E sono due mondi.
Il proletariato polacco.
Allora, noi nel 91 ci siamo partiti, diciamo, dal stesso punto di partenza. Dove sono arrivati i polacchi? Ma vivono molto, molto, molto meglio degli ucraini. Molto meglio. Molto meglio. Siamo partiti ugualmente. Solo che noi siamo rimasti sotto Russia, loro si sono distaccati.
E sono serbi.
Slovacchie. Che hanno cacciato i russi quando i russi sono entrati nell'85 con i carri armati.
Attenzione, la Polonia o la Cechia erano direttamente ai confini del mercato tedesco, cioè una potenza si è unificata ed è in grado, diciamo, di produrre, tra virgolette, i suoi vantaggi su una... L'Ucraina, con le sue dimensioni, con le necessità di ristrutturazione, non ci sarà, almeno, non sarà Germania, non ci sarà nessun paese occidentale che sarà né in grado né la voglia di...
È molto ricca,
ma diciamo, cioè, un paese...
ha dei terreni favolose.
Ma l'agricoltura tu lo sai, no? In Italia io vado adesso non vorrei mettere la sua ridere, ma io vado all'ortomercato, l'ultima volta sono andato all'ortomercato, 10 kg di carote, un euro. Cioè, nell'economia globalizzata l'agricoltura è l'ultimo dei problemi, cioè voglio dire, se tu vuoi fare l'economia di autosussistenza, bellissimo, cioè ti fai tutto, al vino, a tutto quanto, e ci vivi, no? Ma se invece tu con l'Ucraina entri nell'economia mondiale con i tuoi prodotti alimentari, cioè in Italia la sovvenzionano l'agricoltura, cioè viene pagata dall'Unione Europea, se no non ci sarebbe più agricoltura, cioè chi produce 10 kg di carote a un euro. Cioè, capisci quanto fatica, però voglio dire, l'Ucraina entrerebbe dentro, perché l'Ucraina comunque, nella posizione che ha avuto fino adesso, ha avuto anche dei vantaggi, perché c'è tutta quell'industria metallurgica, tutto quello che prende, da quelle parti lì è tutto pieno di tutti, però che l'hanno venuta ai paesi asiatici, l'hanno venuta alla Russia, che c'è ancora la ferrovia vecchia, no? Ma se tu dovresti vendere qua in Occidente, chi la vende?
Dobbiamo ristrutturare,
cosa vuol dire? Mandare a casa lo stato di gente dal lavoro, che in Ucraina, come tu sai, bene o male quei posti di lavoro sono stati mantenuti formalmente, magari stanno a casa 7-10 giorni al mese perché l'azienda non lavora, no? Però diciamo che ce l'hanno ancora quel lavoro, ma ristrutturare vuol dire tagliare.
Io vivo in una città molto industriale, dove ci sono le metallurgie nere, dove producono acciaio, ma in modo proprio, non lo so, che forse non esiste nessun posto del mondo, cioè con inquinamento che non puoi immaginare.
Certo, ma quella, quanto costa produrre quell'acciaio lì? O tu tieni quei salari lì e allora in qualche posto nel terzo mondo lo vendi con quelle condizioni così, oppure se ti devi mettere a competere con quelli di altissimo livello che ci sono in Germania.
La gente si arrangia
adesso, ma guarda, io ho visto tanta gente che ha detto, Allora io vorrei vedere in Ucraina, io ne ho parlato con tantissima gente che lavora in fabbrica da anni e decenni, eccetera. Sì, si arrangia tutto quello che vuoi te, ci sarebbe ancora più immigrazione verso. Vuol dire, sotto il, anche il tuo punto di vista, la poi l'Ucraina forte, eccetera, 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 ancora immigrazione verso fuori, perché non è che bisogna, se tutte quelle fabbriche lì, la gente non c'ha a lavorare, era ancora di più in Italia, in Germania,
sì, ma
a cercare, lo so, però ho detto che...
non lo so, o dobbiamo morire al lavoro, cioè le persone non arrivano alla pensione. Come si fa?
Sono rivoluzionari, sono rimasti in 5-7, forse è il caso di chiudere di aggiornare.
Come si fa? Te lo diceva prima qualcuno in un intervento. Se uno porta avanti, no, questo fattore qua, nazionalistico, della bandiera, no, dell'indipendenza ucraina, che è stata, aveva la sua indipendenza e l'ha persa per tutto quello che sono stati i latrocini, no, con gli affari che ha fatto con il potere occidentale, no? Dove questo movimento vuole andare. Il potere occidentale sono quelli che stanno facendo le guerre in giro. No, la NATO non ha fatto altro che fare guerre in giro in tutto il mondo arabo, in tutto il Medio Oriente, no? Cioè, quindi quando tu diventi, entri in Europa come è entrata l'Ucraina, no, deve sottostare e pagare il debito. E quindi la gente viene sempre trattata di merda e sfruttata, no? Come viene sfruttata in Italia, no? Come in Italia ci sono i movimenti, come in Italia ci sono movimenti come i nostri, ci sono movimenti come i nostri in Italia che lottano contro questo fattore di sfruttamento, di capitalismo, di mercificazione di tutto. Dal mio punto di vista, le generazioni là, no, dovrebbero iniziare a trovarsi su questo fattore di autogestire la propria vita. Visto che ve la menate tanto sulla questione della lingua, vi create queste cazze di scuole e iniziate a lavorare con la gente, no, rispetto a quello che è un mondo altro, no? Quindi anche rispetto a quello che dici te. Sarebbe bello, ma iniziate a coltivare, no, e ad andare in giro come fanno in altri paesi del mondo, no, a dare nei paesi, no? Cioè, quindi che nascano queste, e questo è il modo di portare avanti, non la bandiera. Intanto sì, noi siamo ucraini, tu capisci? Perché se tu entri in questo meccanismo, se il tuo è entrare in questo meccanismo, io piuttosto come gruppi, no, che ce ne sono magari, no, che fanno tante altre cose anche nell'editoria, no, ma credo, no, io farei più una repubblica di Ucraina autogestita, no? Quindi nomade che fa, no? E quindi se tu ti metti ad entrare a fare questo discorso della bandiera, quello che l'Occidente, la politica internazionale, il nuovo ordine mondiale, la globalizzazione, tu non vai da nessuna parte, tu fai la guerra fra poveri con i poveri.
Io sono uscita alla piazza non perché dobbiamo andare in Unione Europea, ma per cacciare i ladri che stavano nel governo, punto.
Per il mio parere, devi ragionare, a non andare dal peggio al meno peggio, capito? Dalla padella nella brace.
Non è che io ho la voglia di entrare in Europa, ti dico che Ucraina deve essere indipendente soprattutto dalla Russia.
Rispetto a quello che è stata la
su questo siamo d'accordo
come lo fanno anche altre popolazioni, il discorso della lotta dell'indipendenza da tutta una serie di stati imperialisti, no?
Cioè, scusa,
però se
voi dite
certo,
che voi siete
la polizia italiana,
l'invasione americana è la politica economica, per questo tanta gente italiana.